Di nuovo in diretta a Milano, parliamo con un compagno che sentiamo spesso per quanto riguarda tutte le operazioni, soprattutto immobiliari che stanno accadendo a Milano, la trasformazione di quella città che da Expo in poi sotto il sindaco Sala sta correndo. Ci siamo sentiti anche recentemente, abbiamo parlato della vendita degli scali ferroviari, abbiamo parlato di quell'altra enorme obbrobrio che stanno facendo nella zona di San Siro, dove da uno stadio ne nasceranno due, perché uno ormai è reperto storico, però va fatto un altro stadio e quindi ce ne saranno due, uno accanto all'altro. Tutta una serie di follie immobiliari, fondamentalmente svendita del patrimonio pubblico a favore dei privati, ma la storia di oggi riguarda quella del Museo della Resistenza, che è stato lanciato in pompa magna tra l'altro in questi giorni, e il ruolo dell'ANPI in tutto questo. Ciao, buonasera innanzitutto.
Ciao a voi.
Allora, raccontaci un po' questa storia, che è una storia abbastanza particolare, che un po' descrive un po' come sta messo l'ANPI, non soltanto a Milano, che è quella che è tutta quanta un'enorme contraddizione, come che si sta nascondendo e usando tra l'altro anche la storia del Museo della Resistenza in questo caso per portare avanti quella che è una speculazione immobiliare.
La notizia di questa settimana è quella che Milano avrà finalmente un Museo della Resistenza, progetto finanziato, la sede è stata individuata, l'ANPI plaude all'iniziativa perché, come dire, gli permette di non rimanere con una sede ipotecata, appunto quella attuale di via Federico Confalonieri al quartiere Isola, che altrimenti gli sarebbe sostanzialmente sottratta. L'esercizio che tenteremo è quello di vedere perché questa storia finisce peggio di quel che ci raccontano e dove comincia soprattutto. A cavallo tra il 2007 e il 2009 il Comune di Milano, all'epoca giunta Moratti, l'ultima giunta di centrodestra alla guida della città, quella che chiude un ciclo ventennale assolutamente noto di Formentini, di Albertini e via discorrendo, vara due piani di dismissione del patrimonio pubblico, cioè costruisce due pacchetti, due scatole, in cui infila dentro un centinaio di immobili, alcuni di pregio del centro, altri disseminati sul territorio, che sostanzialmente sono da vendere per cercare di ripianare l'indebitamento del comune dovuto a tutta una serie di, in parte di politiche, ma soprattutto di operazioni anche di carattere speculativo, tra le molte quella di A2A. Insomma, quello che succede è che ovviamente quando tu decidi di vendere 50, 100, 120 palazzi, la vendita non avviene dalla sera alla mattina, e chi compone i pacchetti sono tanti uffici, ciascuno si occupa di un territorio. Improvvisamente all'interno di questa operazione vengono infilati dentro diversi spazi sociali della città, spazi sociali autogestiti, occupati, ma anche circoli arci che all'epoca fiorivano copiosi, e ovviamente anche la sede storica dell'ANPI, quella, diciamo, per chi conosce un po' la città, che sta a fianco alla facoltà di scienze politiche, la sede dell'ANPI in cui fino a pochissimi anni fa, se andavi, incontravi Giovanni Pesce, per capirci, il comandante Visone, Norina e via discorrendo, quella che tanti di noi attivisti e compagni, insomma, hanno conosciuto sin dai tempi della scuola, nel loro tentativo di registrare storie, memorie, fatti di vita vissuta della resistenza partigiana milanese, non solo. All'epoca, come dire, l'ANPI non diede la disponibilità a dare battaglia col comune, perché aveva la promessa di una nuova sede. Questa nuova sede viene aperta ormai 5-6 anni fa, nel quartiere Isola, a pochi metri anche dallo spazio sociale piano terra, ed è una sede in cui però l'ANPI si trova non ad essere, come dire, l'inquilino, il proprietario di casa, ma si trova, insomma, all'interno di una rete, sacrificato negli spazi, un spazio, diciamo così, da installazioni, quindi, diciamo, in cui non sono veramente arrivati gli archivi dell'associazione, ma sostanzialmente in una sede di rappresentanza, insieme all'ANED, all'ISMLI, insomma a tante iniziative che si occupano di tramandare la memoria del Novecento, della Resistenza, dei deportati, dei partigiani, ma anche ad associazioni dal taglio ben diverso, tra cui l'AIVITER, quindi, diciamo, associazioni che sulla, diciamo così, sulla teoria della strategia della tensione, ma anche degli opposti estremismi, del lottarmatismo di destra e di sinistra che ha rovinato la democrazia, delle guerre fatte anche su fatti attuali, ai Notav, all'attacco ad Henri De Luca, insomma, hanno costruito anche una carriera, diciamo così, memori dei fatti di quelli che loro chiamano gli anni di piombo, di attacco alle lotte sociali di oggi. Quindi già la Casa della Memoria nasce come uno spazio scomodo a Milano, uno spazio di convivenza forzata tra anime molto diverse, non tutte assolutamente genuine. Passa qualche anno e il comune dice: attenzione che nella Casa della Memoria ci infiliamo dentro il Museo della Resistenza, e questo crea un problema ulteriore, perché oltre a una convivenza forzata che non piace a nessuno, non piace ai protagonisti della convivenza, ma non piace neanche alla città, ovviamente questa è diventata una sede per happening istituzionali in cui si vorrebbe sottrarre ulteriore spazio alle associazioni per costruire un museo in un luogo che non ha gli spazi da dedicarvi. Arriviamo a quest'anno, che cosa succede? Che l'ANPI comincia questa volta sì a protestare e viene individuata una nuova sede. Questa nuova sede, cioè quella che questa settimana è stata effettivamente poi approvata e insomma anche con un sostegno economico importante, perché supera i 10 milioni di euro, è la seconda parte di un progetto immobiliare che ha appena stravolto Porta Volta. Stiamo parlando di una doppia piramide disegnata anche da archistari internazionali, Herzog, De Mauren e via discorrendo, che oggi ospita già la Fondazione Feltrinelli, Microsoft ed altre aziende insomma di primissimo piano. Questa sede, che appunto per metà è stata già realizzata ed abitata, per metà invece in progettazione esecutiva, che ospiterà tra le altre cose anche la casa, appunto, scusate, il Museo della Resistenza, in realtà ha trovato come location appunto un parco pubblico, cioè una zona diciamo così circondata, cinturata dalle antiche mura della città, che dopo tutta una serie di vicende su cui non vi voglio annoiare, di ritardi dovuti al parere negativi della soprintendenza, oggi è stata sbloccata, e quindi attraverso il taglio degli alberi, lo sgombero del presidio, come dire, l'annullamento di quello che è oggi anche un pezzetto di memoria, sì, della città, ma di memoria pubblica che si può toccare con mano, non diciamo così poi contingentata dentro teche, uffici e spazi privatizzati. Ecco, al posto di tutto questo, e al netto della protesta di migliaia di cittadini che hanno fatto un presidio permanente, raccolto migliaia di firme, eccetera, dovrebbe scomparire per fare spazio a un luogo che si chiama appunto Museo della Resistenza. Quindi diciamo che la notizia di questa settimana chiude un ciclo a questo punto più che decennale di contraddizioni, insomma, che confermano un pochino che chi non alza la testa quando ad essere attaccati sono in molti, poi rischia di incombere nell'errore di accettare anche soluzioni che risolvono il suo problema, ma che mettono a repentaglio un ulteriore tassello della città pubblica.
Eh sì, soprattutto si fanno scudo di questo, del Museo della Resistenza, no? Per aprire un altro, per togliere più che aprire un altro luogo, un altro spazio pubblico, che nel frattempo, appunto, soprattutto con la giunta sala da dopo l'Expo, continuano a mangiarsi spazio pubblico su spazio pubblico.
Assolutamente, quello che sta succedendo poi insomma in Porta Volta è anche significativo, perché parliamo di uno dei tanti quartieri che sono stati stravolti dall'esaurimento della vocazione industriale, ma di uno degli ultimi fazzoletti, diciamo, del centro storico a questo punto della città, che in qualche misura era rimasta una no man's land tra una valorizzazione immobiliare e l'altra, anche appunto dalla forte iconicità, dalla forte riconoscibilità architettonica, e quindi uno spazio anche che, come dire, manteneva un pochino il sapore, i colori, l'antichità di una Milano che sta scomparendo, quindi è diventata a sua volta, proprio per la sua unicità, un fatto importante, una specie di piazza informale in cui qualcuno si è organizzato piantando due alberelli, mettendo le panchine in legno, insomma si racconta di una maniera genuina, anche nella sua ingenuità, nella sua semplicità, di vivere lo spazio pubblico, che non è regolamentata, non è normativizzata, ma è nella sua semplicità, insomma, racconta una forma di organizzazione, non necessariamente politica. Oggi questa cosa qua è messa a repentaglio, ed è messa a repentaglio non più dalla sede di Microsoft, ma dal Museo della Resistenza. Questo ci crea una contraddizione insanabile, e sarebbe auspicabile che l'ANPI non si prestasse a questo gioco, tanto più nella settimana, insomma, in cui è tra le realtà promotrici proprio delle mobilitazioni su Piazza Fontana a Milano.
Guarda, perfetto, ti ringrazio, lucido come sempre, tanto ci risentiamo prossimamente per la prossima speculazione su Milano, che tanto non mancano, no? Non mi sembra che con Sala sono all'ordine del giorno.
Non ci si annoia mai.
No, la svendita del patrimonio pubblico con Sala sta andando avanti a piede spedito e quindi no.